At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Eccoci qua con voi nel pomeriggio di Maracanã del 24 di dicembre, rigorosamente live. Un saluto da Marco Piccari e benvenuti ancora. Allora, risaluto nuovamente la coppia in cabina di regia, Latini e Sorani. Sono pronti? Posso andare a chiamarli? Vabbè, ma io chiamo lui. Stefano Palomeri con me. Ciao Stefano.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio, buon Maracanã a tutti.
Allora
Gabriele, caro Stefano, ciao Giorgio.
Stiamo ricomponendo praticamente un po' la vediamo un po' appena mi danno l'ok. Intanto sì, bene così, non rispondono, stanno è vigilia, dobbiamo anche attendere. Allora, il futuro di Dybala resta sempre un mistero, caro Stefano. I giallorossi di fronte ad un bivio. Che direzione prenderanno?
Marco, ti ho sentito a tratti.
No, mi hai sentito? Ripeto? Allora, dicevo, il futuro di Dybala resta sempre un mistero. Non mi senti? Non mi senti?
Mi sento a tratti.
Riproviamo a chiamare Stefano, che mi sente a tratti. Riproviamo. Allora, aspetta, richiamiamo un attimo Stefano, che mi sentiva a tratti, però intanto saluto Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Come stai?
Bene, bene, meglio, anche se l'operazione questa dura riprendersi, ancora sono in ripresa, dai.
Insomma, come i grandi
meglio, oggi meglio.
Come i grandi calciatori, ci vuole un po' di tempo, insomma, bisogna pazientare.
I calciatori ci mettono meno, sicuro.
Dici? Allora, aspetta che abbiamo recuperato anche lui, Stefano Palomeni, ciao Stefano.
Eccoci qui.
Oh, adesso Marco, ti sento. No, dicevo Stefano, c'è anche Andrea Piervincenzi in collegamento con
Andrea.
Allora.
Ciao Stefano.
Che sta in ripresa, ha detto che ci vuole un po' più di tempo. No, al volo ti chiedevo Stefano, perché non ci siamo, c'era la linea un po' disturbata. Il futuro di Dybala resta sempre un mistero. I giallorossi di fronte ad un bivio, che direzione prenderanno, caro Stefano?
Ah, non lo so, adesso voglio dire, le ultime sono che lui vuole restare a Roma e sarebbe disposto anche a spalmarsi l'ingaggio.
Mm.
Quindi questo è un ulteriore elemento che potrebbe essere anche, no?
Mm.
Un motivo per continuare insieme, per poi magari veramente marcare una storia importante. Io non ti so dire, non so definire, non so pesare, quantificare quello, il contributo che potrebbe dare Paulito Dybala. Dybala è indiscutibile come calciatore, ha una classe immensa, ha un piede raffinato e chi ama il calcio ama vedere giocatori del suo livello.
Certo.
Però la domanda è quale Dybala, quante volte può fare la differenza, quanti gol può fare, cioè la notizia non è tanto che fa doppietta al Parma, quante volte riesce a farlo in un campionato, avere questa continuità, decidere le partite, certo, essere determinante, man of the match. Quante volte può risultare man of the match,
hai capito?
I tifosi della Roma se lo augurano che possa essere man of the match a San Siro,
ecco,
contro il Milan.
Contro il Milan, hai detto tutto. A proposito di Milan, Simone Braglia. Ciao Simone, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, a Stefano e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Simone.
Grande Simone, non sei andato bene con i pronostici l'ultima di campionato. Non mi hai mandato i messaggini tuoi, ne hai preso solo uno.
Sono stato parco nell'aver fiducia.
Garbo ha fatto sette punti. È un record, ne ha presi due su tre pieni.
È lunga,
è l'allungo del campione, caro mio. Quindi...
vediamo questa domenica.
C'è anche Andrea Piervincenzi con noi, Simone.
E
c'è anche, e mi fa molto
Simone.
C'è anche Fabrizio Romondini. Ciao Fabrizio, ben trovato.
Ciao a tutti.
Allora, no, stavamo discutendo proprio al volo, così affrontiamo un po' di temi insieme oggi, perché abbiamo un'ora qui a Maracanã. Oggi voglio sfruttare la vostra presenza in questo blocco su alcuni temi. Stavamo affrontando con Stefano il discorso al volo per colletto, che insomma resta sempre un mistero il futuro di Dybala. I giallorossi sono di fronte ad un bivio e Stefano giustamente diceva: beh, se lui è disposto a spalmare il contratto o meno, potrebbe insomma anche essere un segnale per rimanere, però deve trovare la continuità. deve dare una continuità alle sue prestazioni, già a cominciare dalla partita contro il Milan. Fabrizio, vengo un attimo da te, perché tu sei stato molto netto l'altra settimana, hai detto no, basta, è meglio darci un taglio. Sei dello stesso avviso ancora?
Ma sì, sicuramente non cambio idea dopo una prestazione con dovuto rispetto con una squadra come il Parma. Insomma, è normale che era una partita da vincere, perché secondo me era uno scontro salvezza, però almeno da chi ama il calcio, da chi vede il calcio in un certo modo, ci si aspetta che Dybala facesse quello che ha fatto col Parma, però ci si aspetta da Dybala qualcosa in più quando si affrontano delle partite importanti come quella di Milano. Credo che in questo campionato ancora non abbiamo visto l'incisività del giocatore, l'incisività del campione che ti risolve le partite in qualsiasi momento. Vuoi perché non sta al 100% fisicamente, vuoi perché magari Ranieri gli chiede un po' più di sacrificio, però obiettivamente rimango nella mia idea.
Ok, voglio sentire anche Pier Vincenzi e poi Simone Braglia. Andrea, tu di che idea sei? Saresti per la diciamo così, per continuare questa avventura, quindi ignorando tutte le voci di mercato o meno, oppure qualora dovesse arrivare prenderesti una decisione differente?
Ma guarda Marco, ti dico, secondo me lì si devono mettere seduti l'allenatore, che è anche un dirigente in questo momento. La cosa fondamentale che Ranieri decida, vedendolo tutti i giorni, che gamba ha, perché se ha la gamba di quello che è entrato nel fine carriera, una gamba un po' vuota che non va più, secondo me la Roma non può dare quella cifra a Dybala, perché è una cifra troppo importante che magari reinvesti per un altro giocatore per guardare un po' più là nel futuro. Se vede che ancora la gamba, la forza nelle gambe di strappare quei 15-20 metri che ti può andare via, poi come ha detto Stefano prima, questo è un piede sovrappino, ha fatto degli smarcamenti col Parma da centrodestra dietro la punta, che
però non è in discussione,
è una qualità
il piede,
nettamente
ragazzi,
superiore.
Cioè, nel senso, scusami Andrea, non è in discussione il piede, su questo siamo tutti d'accordo, se noi facciamo un sondaggio sulla qualità di Dybala, sono tutte risposte positive, non è questo credo il problema,
no,
di fondo.
Però immagina,
no?
Ranieri si mette seduto e dice ok, Dybala va via, se viene sostituito da Sulé o da Baldanzi, come caratteristiche si possono avvicinare, sei molto indietro. Cioè, quando tu entri in campo, il tasso tecnico si abbassa talmente tanto, ma anche di esperienza, cioè Dybala nel campo si muove come un giocatore di altissimo livello, cioè sa dove mettersi, sa dove levarsi.
Vabbè, quindi tu perché cosa faresti? Lo terresti?
No, è la sensibilità di Ranieri. Deve
dipende da Ranieri.
Un giocatore che ha finito, che ha dato il meglio, o se ha ancora due anni ad altissimo livello.
Bene.
Se capisce che ancora due anni, devono trovare un accordo, come ha detto Stefano, per spalmare un po' e stare a Roma almeno per altri due anni.
Braglia.
A me piacerebbe, ma io penso che Ranieri, almeno la mia impressione, penso che Ranieri faccia conto su Dybala, non penso che lo possa cedere così, anche perché sono d'accordo con Andrea, quando arriva una squadra avversaria e ha Dybala invece che senza nulla togliere a Sulé e quant'altro, qualsiasi altro giocatore, ma con Dybala comunque c'è un tasso tecnico notevolmente superiore. Certo è che comunque sia, secondo me la partita di Milano di San Siro può essere una partita tornasole, appunto, per la conferma o meno. Se fa vedere la continuità che ha avuto col Parma e anche relativamente con la partita precedente col Como, io secondo me è un giocatore di cui la Roma non può fare a meno come tasso tecnico. E anche come mi piacerebbe che Dybala a sua volta facesse un po' come a suo tempo Tonali, che si spalmò il contratto pur di rimanere al Milan.
E sembra che ci potrebbe essere questo tipo di situazione. Allora, io, Stefano, senti, rivengo un attimo da te, visto che ci siete tutti, voglio ritornare su quel discorso che abbiamo toccato in precedenza con Vlahovic e con l'ipotesi Zirkzee in casa Juve, visto che anche oggi Tutto Sport ci va e rimane in piedi questo tipo di possibilità, come ha illustrato anche, cioè illustrato ieri sera anche il direttore di Tutto Sport Vaciago. Mi riassumi un attimo il tuo concetto su questa situazione e poi voglio sentire il parere di Braglia Romondini e Pier Vincenzi su questa ipotesi. Cioè, io ho chiesto prima a Stefano, così lascio a lui la parola, Vlahovic segna, ma così il se veramente si sposta tutto questo nella Juve?
Per renderla, diciamo, molto più semplice, terra terra e comprensibile, è come se tu avessi il telefonino e c'è il PIN e devi fare il PIN per sbloccare il telefonino, per renderlo non operativo.
Ok.
E Zirze sta roba qua. Vlahovic segna di più di Zirze, punto di domanda? Certamente. Però in questo momento in cui si trova la Juventus, Zirze è il PIN. Quindi tu vai lì a Manchester e chiedi il PIN e poi, capito, ti fai e sblocchi e ti sblocca la fase offensiva. Cioè è un tentativo per, è un tentativo per. Poi la Juventus, secondo me, ha dei problemi. Hai due centrali difensivi che non costruiscono il gioco e Thiago Motta li vuole, però non, nessuno gli fa questa domanda e lui, meno male che non gliela fanno, perché per lui è un problema serio quello. Problema serio. Cioè, non costruisce nessuno. Gatti appoggia il pallone, okay. Non ci sono responsabilità. I due mediani passo lento. Quindi l'unica cosa che gli rimane è attivare gli esterni, il mezzo, il sottopunta e Zirze è l'uomo.
Il PIN. Allora, Romondini, sei d'accordo? Cioè, Vlahovic, ok, segna, però giustamente diceva prima Stefano, è un po' prevedibile, no? Perché comunque non ci sono quei movimenti che vorrebbe. Motta arriva Zirze e mette in moto il meccanismo, quindi mi viene da dire sarebbe meglio di Vlahovic. Sei d'accordo?
Sono sì, completamente d'accordo. Diciamo io e Stefano ci troviamo molto calcisticamente parlando. Sono d'accordo e sono d'accordo anche sul tipo di carattere che mi viene dallo schermo, nel senso Vlahovic lo vedo. Lo vedo sempre, diciamo, nervoso in qualsiasi cosa, lo vedo polemico, non vedo un giocatore che gioca per la squadra, non vedo un giocatore che vuole il risultato finale collettivo, ma vedo soltanto un giocatore fortissimo che fa gol, che però diciamo guarda un po' il suo ego, guarda soltanto la sua prestazione. Quindi io sì, sono completamente d'accordo con Stefano.
Bene, un'altra visione, cioè un Vlahovic più egoista. Mi tengo Pier Vincenzi per ultimo, voglio sentire Braglia. Simone?
No, sono d'accordo con tutte e due le analisi. Io credo che Zirze, che conosce i meccanismi e quello che vuole un allenatore che ha già avuto l'anno scorso e col quale ha fatto quello che ha fatto, credo che, sono d'accordo con Stefano, sia proprio quello che potrebbe sbloccare la situazione dell'attacco della Juventus. Sempre ammesso non concesso che Koopmeiners, perché comunque sia manca apporto di Koopmeiners nello scacchiere di come tatticamente, secondo me, Thiago Motta vorrebbe la sua Juve.
Allora, Pier Vincenzi, sei d'accordo anche tu? Zirze il PIN per sbloccare la Juve, come dice in Pallomeni?
Il PIN è carina.
Molto carina, io ho già l'ho scritta.
Fa capire un po' tutto, però è una questione puramente tecnica. Cioè qui bisogna ogni tanto, come ha fatto ieri Fabregas nell'intervista post partita, che invece di utilizzare i luoghi comuni che girano il calcio, ha parlato di campo, di giocatori, di qualità, di passaggi. Quando tu esamini Vlahovic, è ovvio che non ha in questo momento facilità di gioco, non ce l'ha. Può avere, e devo dire ce l'ha, intrinseca facilità di realizzazione, ma non ha facilità di gioco. E credo anche che forse non è migliorabile, perché non credo che Motta non abbia provato a migliorarlo giorno per giorno, e anche Allegri, perché Allegri c'ha mille partite in Serie A, figuriamoci se non ha provato a migliorarlo. E lui, il problema è che quando la Juve esce dalla prima costruzione e cerca l'attaccante, lui di tot palle che riceve, quante ne pulisce, quante ne smissa? Veramente poche. E quella è una cosa che manderà in bestia Motta, perché era abituato ad avere un giocatore che facilitava il gioco della squadra. Però c'è un punto di domanda grosso come una casa. Entra Zirze, quanti gol perdi? Quanti ne fa fare agli avversari? Cioè, è un punto di domanda.
Cioè, tu dici, prendi un giocatore che sblocca il meccanismo, come dice Stefano, quindi c'hai il PIN, Però dopo i gol.
La domanda è da Juventus.
Ecco,
io non lo so perché al Manchester ha fatto 3 gol in 700 minuti, Marco. 3 gol. Perché se tu perdi quei 17 gol di Vlahovic, li devi recuperare tra Zirze.
Allora aspetta, aspetta, hai fatto un'altra domanda, faccio un altro giro. È da Juve Zirze in Pallomeni?
No, ma io faccio un'altra domanda.
Vai, bello, mi piace oggi questa cosa. Dai.
Quanti calciatori sono da Juve?
Ecco, vedi.
Finisce pari, dai. Adesso
finisce pari sta sfida. Romondini, tu che dici? È da Juve Zirze, ma poi come dice Stefano, dice, beh, quanti sono da Juve quest'anno?
Allora, io credo che sia da Juve. Secondo me sia da Juve, anche, da perché, Juve. Okay. anche perché ci sono su questa domanda possiamo farlo tutte le squadre. Quanti giocatori sono da Roma? Quanti giocatori sono da Juve? Quanti giocatori sono da Milan? Quindi in questo campionato secondo me ce ne stanno tanti dei punti interrogativi, quindi io dico sì.
Tu dici sì. Braglia?
Sì.
Vabbè, allora sei secchi, tutti sì. Io, sapete, sono il bastian contrario della situazione, prendo sempre l'attaccante che segna, quindi io mi prendo sempre Vlahovic se devo scegliere, perché il centravanti deve fare gol per me, però capisco che, come dice Stefano, Zirze è fondamentale per il calcio di Motta. Staremo a vedere. Allora, approfitto di voi come una sorta di giuria adesso, visto che c'è questo testa a testa che tra questo, diciamo, duello lì in alta quota tra Napoli, che ha cominciato questa ultima giornata vincendo, poi è arrivata l'Atalanta, ieri sera ha chiuso l'Inter, quindi c'è la risposta praticamente finale della squadra nerazzurra di Inzaghi. Allora io passo, vi chiedo, prendendone uno alla volta, un perché sì e un perché no delle tre squadre in questione, come abbiamo messo nel nostro titolo. Parto dall'ultima, l'Inter, che ieri sera ha vinto. Quindi perché sì per lo scudetto, perché no? Comincio da Romondini. Fabrizio, un perché sì e un perché no? Vi chiedo di essere veloci, così riusciamo a prenderle tutte e tre, facciamo una sorta, diciamo, proprio di giuria per questa lotta tra queste tre squadre. Fabrizio.
Allora, perché sì, perché naturalmente ha due squadre titolari tra i primi 11 e gli altri, perché no, perché secondo me si concentra più sulle competizioni europee.
Ah, quindi questa è la tua chiave di lettura. Stefano Impallomeni.
Perché sì, perché sa costruire vittorie che le altre concorrenti non sanno ancora costruire, sa chiudere i momenti della stagione e perché ha vinto. E a giocatori che hanno già vinto. Perché no? Perché potrebbero esserci troppi impegni tra Champions League, campionato, mondiale per club, quindi variabili, impazzite, infortuni e via dicendo, potrebbero compromettere il cammino, insomma, vincente fino alla fine.
Pier Vincenzi.
Perché sì, qualità, organizzazione, tempi, calcio raffinato. Molto sopra la media, nel senso livello top club europeo. Perché no, un po' di gamba vuota vedo ultimamente, non ha quell'intensità che aveva l'anno scorso. Ho visto ieri Lautaro, ha perso tanti duelli, ha bisogno, con tutto che uomo squadra, però ha bisogno di tornare quello dell'anno scorso, perché non basta Durham a portarti avanti fino al titolo. Quindi un Lautaro, se sale Lautaro sarà titolo, se non sale secondo me l'Atalanta gli mette la testa davanti.
Braglia.
Perché sì, perché l'Inter è la miglior squadra europea insieme all'Arsenal e Liverpool. E io reputo che anche societariamente puntino al colpo grosso di poter arrivare in finale e vincere. Perché no? Perché comunque, come hanno già detto anche gli altri, ci sono troppe partite, c'è un girone intero d'andata o di ritorno da rigiocare da qui a giugno, se arrivano. E quindi gli impegni diventano gravosi, e in una non freschezza atletica di alcuni giocatori, secondo me questo può incidere.
Bene, passiamo invece al Napoli, perché sì, perché no, parto da Stefano Impallomeni. Napoli, Stefano.
Perché sì, perché ha sulla panchina un autentico martello pneumatico che risponde al nome di Antonio Conte. Perché no? Legnosa nelle alternative, molto prevedibile.
Romondini.
Perché sì, perché è l'unico obiettivo che ha e quindi è anche l'allenatore forte che vuole arrivare a un trofeo. Perché no? Perché secondo me non ha una rosa all'altezza come le hanno le altre due.
Braglia.
Ma perché sì? Perché ha dei giocatori che tanto vituperati, tipo Meret, dalla critica e dall'opinione pubblica stanno facendo la differenza e stanno portando il Napoli a risultati che magari all'inizio dell'anno non si pensava potesse arrivare. Anche se devo dire la rosa del Napoli è tanto quasi quella delle altre squadre tranne l'Inter. Che lottano per lo scudetto. Perché no? Io non vedo perché no.
Ah, tu non vedi un no sul Napoli da scudetto?
No.
Interessante questa cosa. Pier Vincenzi.
Perché sì, ha un allenatore a livello di forza mentale, trasferimento nei giocatori che allena, di autoesigenza, capacità, abnegazione nel lavoro superiore a tutti, difficilmente steccano mentalmente una gara. Perché no, la vedo qualitativamente inferiore alle altre due, all'Atalanta e Inter.
Qualitativamente. Veniamo invece all'Atalanta, 11 vittorie consecutive, una squadra che ha davanti due attaccanti impressionanti, Lookman e Retegui. Attenzione però, perché ha adesso un Decatelere informato, diciamo, enorme, un giocatore di altissima qualità, è diventato un calciatore vero rispetto a quello che avevamo visto l'anno scorso. Anche qui due motivazioni per puntare allo scudetto oppure per non puntare allo scudetto. Parto da Stefano Impallomeni. Atalanta, Stefano.
Perché sì, perché ha una facilità straordinaria di andare in rete con tutti. Perché entusiasmo, eccetera, eccetera. Perché no, ho ancora delle remore, dei dubbi sul fatto che possa avere anche dei blackout improvvisi, quali ci ha abituato anche in passato, nel percorso lungo.
Quindi ti lascio un po' quel dubbietto che abbiamo sempre in fondo al cuore, no? Quando parliamo dell'Atalanta, dice riuscirà ad essere continua fino alla fine? Pier Vincenzi.
Perché sì, lo dice il campo. Nettamente la squadra insieme all'Inter la più organizzata in Serie A, fisicamente la più forte in Serie A, tecnicamente ha quasi raggiunto l'Inter, dico quasi perché l'Inter è ancora più pulita e più precisa, quindi in questo momento l'Atalanta va considerata anche forse una candidata per arrivare tra le prime quattro in Champions League, anzi forse senza forse, perché no? Perché negli anni anche Atalanta molto forte come questa, per esempio quella di Muriel con Gomez, quella con Zapata, ha mostrato che non aveva grande continuità. Quindi siccome Gasperini nelle coppe ha fatto sempre benissimo, in campionato sì, ha fatto bene anche i traguardi importanti, terzo, quarto posto, però ha sempre passato un paio di mesi dove ha fatto fatica a vincere, quindi ho dei dubbi sulla continuità sulle 38 partite.
Dubbi anche tu. Vado da Braglia. Braglia, tu che l'Atalanta l'hai sempre, diciamo così, sottolineata per il lavoro, insomma hai sempre avuto, e stai dicendo da un paio d'anni che devi vincere lo scudetto, però ancora non è successo. Dai. Vabbè, potrebbe essere l'anno buono, attenzione.
No, perché sì, perché c'è la consapevolezza, ma soprattutto una consapevolezza al di là di quello che hanno detto già i miei colleghi in precedenza. C'è una consapevolezza ambientale, non so se avete visto il terzo gol, lo scoppiare al Gasini, tutta la panchina, e questa cosa è contagiosa. Perché no? Perché, come diceva il buon direttore De Paola, non fa audience.
Addirittura, e quindi questo incide?
Per me incide.
Te se non uccidi il direttore De Paola pure di martedì te senti male, una roba incredibile. Cioè proprio, c'è un legame proprio affettivo ormai.
È una roba
Stefano, ma pure la vigilia di Natale, cioè una roba incredibile. Facciamo un angolo Braglia De Paola ormai, dai, gli diamo un pezzo di trasmissione. Sì, dai.
Lo dico in maniera polemica, perché lui aveva detto che praticamente...
Ah, in maniera polemica, quindi oggi vuoi fare polemica con De Paola che non c'è.
Per il fatto che non vende...
Vabbè. Romondini, Fabrizio.
Allora, perché sì... Perché ha un allenatore forte che ha creato un sistema talmente forte dove i giocatori si adeguano, tutti quelli che arrivano, e quest'anno ha una rosa valida che può garantire, secondo me, un successo clamoroso. Non ho mai visto in questi anni un calo fisico da parte dell'Atalanta, e perché no, non te lo dico perché non ce l'ho, perché secondo me vince lo scudetto l'Atalanta.
Ah, vedi, tu non ce l'hai, come non ce l'ha Braglia Fabrizio, sul Napoli, vedi? Grande, bene, va. Fabrizio è proprio va deciso secco così.
Fabrizio, sì.
È così, è così. Allora, vi chiedono come vi spiegate questa trasformazione di De Ketelaere, e soprattutto se questo fatto di averlo lasciato all'Atalanta sia un fallimento della dirigenza Milan. Braglia, parto da te, dai, un giro su De Ketelaere, velocissimo.
È un grosso fallimento la dirigenza Milan, perché comunque la forza di De Ketelaere, cioè, per l'amor del cielo, a San Siro e San Siro e Bergamo, la Giulia d'Italia, lo stadio, è un po' diverso da un punto di vista di pressioni. Detto questo, però, bisognava dare tempo e soprattutto avere un allenatore che l'avesse valorizzato per quello che vale.
Quindi la colpa secondo la dai un po' all'allenatore, dai, la dai un po' all'allenatore, dai, mi sembra.
Secondo me Pioli ha le sue responsabilità. Sì.
Stefano, sei d'accordo anche tu? Fallimento Milan e responsabilità di Pioli?
No, non credo. Io credo che ci sono dei percorsi, insomma, se De Ketelaere avesse fatto il percorso inverso, probabilmente il Milan avrebbe avuto un rendimento diverso da quello che ha nell'Atalanta. Cioè, se lui fosse andato subito all'Atalanta dal Belgio, probabilmente se fosse stato acquistato dal Milan, la storia sarebbe diversa. Cioè, mi
pagava
dire,
80 dopo.
Sì, voglio dire, concludendo, che mi sembra un ragazzo di provincia, capito?
Sì,
nel senso che più che di città. E quindi lo vedo bucolico, questo viso pulito, sta bene là dove sta.
Fabrizio, vengo da te, poi chiudo con Andrea. Fabrizio Romondini, potrebbe essere anche il peso della maglia in tutto questo? Cioè, un conto è giocare al Milan, un conto è giocare all'Atalanta?
Ma sicuramente sono due piazze completamente differenti, dove a Milano hai più pressione, a Bergamo naturalmente vivi un po' più tranquillo, come magari abbiamo parlato di Zaniolo qualche settimana fa, però credo anche sia un fattore di maturità. Un calciatore matura con gli anni, accumula un po' più di esperienza, e poi naturalmente deve avere l'allenatore, e qui entra in ballo Gasperini, che secondo me l'ha valorizzato e l'ha sfruttato nel migliore dei modi. Un calciatore poi, quando ha la fiducia piena addosso, soprattutto in una piazza più tranquilla, secondo me è lì che esplode e matura di più.
Pier Vincenzi,
guarda, Romondini ha parlato di pressione, no? Allora, poi la pressione trasforma il carbone in diamanti oppure lo trasforma in polvere, dipende un po' come la prendi. Io credo che De Ketelaere, lo step fisico è stato evidente, e quando fisicamente stai veramente bene, che hai quella forza che ha lui in questo momento, ti viene tutto facile. Poi credo che tecnicamente sì, ha fatto dei passi in avanti, ma era forte anche al Milan, non è che in due anni è cresciuto tecnicamente che vale tre volte tanto, era forte anche al Milan. Probabilmente la fiducia di quale parlava Romondini fa la differenza, perché provi la giocata, ti riesce, sai che l'allenatore ti rimette la domenica dopo, quindi ti viene tutto meglio. Però non darei tanta responsabilità al Milan, perché quello visto al Milan, sfido chiunque a dire che a 22 milioni quanto l'ha pagato l'Atalanta non avesse ceduto. L'avremmo ceduto tutti. Al Milan, ragazzi, era un fantasma, non la prendeva mai.
Sì,
era spaesato. Sì, vedevi che aveva qualcosa, perché
però non
Maldini
mai,
l'avrebbe preso. Quindi lui aveva qualcosa, si vedeva come toccava la palla. Però in campo non c'era, anche caratterialmente non c'era. Quindi dici, questo è un bluff. Prendo 22, poi se quell'altro lì è un mago che ogni volta che gli danno un giocatore da 20, come ha detto De Marco, diventa da 80, ragazzi, qui chapeau a Gasperini,
chapeau Gasperini, cioè,
il lavoro qui E l'ha fatto proprio Gasperini. Cioè, in questo caso è uno di quelle volte.
Allora vuol dire che Pioli non era.
Ringraziare l'allenatore e dirgli grazie per la carriera che avrò.
Aspetta che c'è Braglia che vuole replicare un attimo, che voleva dire qualcosa. Braglia, che dici?
Ma sì, vabbè, ma allora vuol dire, cioè, qui stiamo
non ti sentiamo bene, di... mettiti bene oggi, tu stai dentro una grotta,
no,
vai e vieni.
Sto a casa.
Ho capito, ma che quando parli contro Gasperini o contro Pioli ti arriva qualche flash, vedi? Che vuoi dire?
Ma ti hanno chiamato da Como, Braglia?
Ti hanno chiamato da Como?
Ma chi mi ha chiamato? Mi avete fatto il pesce d'aprile.
Ma quale pesce d'aprile? Ancora questo pesce d'aprile? Ma guarda che sei forte questo pesce d'aprile.
Ma Marco, spiegaglielo bene.
No, ma adesso gli mando il podcast perché non ci crede.
No, dice che è stato non era lui.
Ma come non era lui? Ma come non era lui? Che lui era imbambito, scusa, ha parlato di Simone Braglia, mica ha parlato di un altro.
Non ci crede, non ci crede Braglia.
Vabbè, dai.
Però torniamo sul discorso.
Torniamo che dobbiamo chiudere, stringi.
Sono d'accordo sulle vostre analisi.
E quando mai sei d'accordo? Tu, dai.
No, sono sempre stato d'accordo anche a te prima con Stefano.
Te sei d'accordo solo con De Paola?
Ma di un giocatore non può cambiare in maniera così radicale. Vuol dire che comunque c'è stato un allenatore, va bene, che comunque non l'ha fatto giocare in una posizione corsa, non gli ha fatto sentire quella fiducia che gli ha fatto sentire Gasperini. Perché comunque sia, da un punto di vista, Gasperini l'ha valorizzato. E Pioli, non facendolo giocare, non dandogli quella fiducia,
non l'ha valorizzato.
Se vi ricordate, cavolo, continuava a sostituire, non partiva mai titolare. Gasperini,
ma non si poteva vedere in campo, dai, diciamo pure la verità. C'ha ragione Pier Vincenzi, ma chi l'avrebbe confermato De Catelare dopo quella stagione? Dai, su, siamo sinceri. Forse evidentemente non era da Milan, dai, su.
Io vi ricordo, Marco, che sono stato allo stadio a vedere Milan-Torino, che era la prima giornata di campionato, e lui, ed è che Teller ha fatto un quarto d'ora di partita. I numeri si sono visti, ma poi dopo è sparito dai radar.
Un quarto d'ora.
C'è da chiedere, ho capito.
A calcio devi giocare 38-39 partite per essere uno forte. Un quarto d'ora, 20 minuti.
Sono d'accordo, ma incide anche da un punto di vista... fiduciale, va bene, perché se un giocatore, e qui c'è Stefano, se un giocatore non sente la fiducia e dell'allenatore e della società, sfido chiunque a dover offrire le prestazioni che sta offrendo adesso.
Dai, però voglio dire, è giusto che sia Bergamo, dai, che Milano l'ha spaventato.
Milano non è per tutti, Milano non è per tutti, capito?
Ma Milano sono d'accordo che potrebbe non essere per tutti, ma se però c'è la fiducia dell'ambiente e della società e dell'allenatore soprattutto.
Vabbè, ma è arrivato col cartellino addosso 35 milioni di euro, aspettavano cacà.
È vero, era paragonato a cagare a tutti, è un'altra cosa. Dai, poi adesso sta diventando un giocatore vero.
Adesso è forte.
Va bene, ci fermiamo. Devo salutare, ringrazio tantissimo intanto Fabrizio Romondini, gli auguro un buon Natale.
Ciao,
Fabrizio, ci sentiamo presto.
Ciao.
Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao Stefano, ciao Marco.
Ciao
buon
Fabrizio, buon Natale.
Grazie,
il piacere è nostro, Fabrizio.
Il piacere è veramente nostro.
Ti aspettiamo anche qui in studio una volta. Allora,
va benissimo.
Ciao Fabrizio, a prestissimo. Freck per noi, ritorniamo per concludere questa puntata smart di Maracanã. Ma c'è ancora da fare qualche bufera. Torniamo tra pochissimo.